Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Nessuna intenzione di aprire polemiche con il governo nazionale, con il quale anzi è necessario avviare un confronto costruttivo su tutto ciò che riguarda scuola e diritto allo studio. C'è però l'esigenza di trovare soluzione per evitare il dissesto degli enti intermedi in Sicilia. Si rischia altrimenti di avere pesanti conseguenze e di negare il diritto allo studio alle categorie svantaggiate. Lo dice Bruno Marziano, assessore regionale alla formazione e all'istruzione. La riforma regionale delle ex province, prosegue Marziano, ha bisogno di essere completata. Serve un anno di moratoria per consentire che la norma vada a regime. Altrimenti, nel frattempo, il combinato disposto della riduzione dei finanziamenti regionali e nazionali e l'aumento del contributo per il risanamento può determinare il default di alcuni enti intermedi. Di fronte a questa situazione non servono polemiche, c'è bisogno di rimboccarsi le maniche tutti insieme. Questo è lo spirito con cui ho fatto appello al sottosegretario Faraone e alla delegazione parlamentare siciliana. Cartelle esattoriali anche a parlamentari nazionali eletti in Sicilia e consiglieri comunali. Riscossione allarga il campo delle verifiche sui presunti morosi e si prepara ad aprire un altro fronte di scontro con la politica. E non solo con la politica. Nel mirino del presidente Antonio Fiumefreddo è finita anche Montepaschi, contro la quale è pronta un'azione per danni. Dopo aver svelato che 61 deputati regionali su 90 erano morosi verso Riscossione, poi tutti si sono messi in regola rateizzando il debito, Fiumefreddo annuncia di essere pronto ad inviare gli avvisi di pagamento a vari deputati alla Camera e senatori. Anche in questo caso ci sono debiti da riscuotere e si può arrivare al pignoramento del quinto dello stipendio. Fiumefreddo non fa i nomi. Mario Ciancio Sanfilippo, editore del quotidiano La Sicilia, è stato assolto dalla terza sezione del Tribunale di Catania dall'accusa di elusione e evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la vendita di frequenze televisive e di impianti televisivi da Rete Sicilia alla società Etis 2000 e da quest'ultima ad una società del gruppo Telecom tra il 2006 e il 2007. Secondo la Procura di Catania, il passaggio da Rete Sicilia a Etis 2000 sarebbe stata priva di valida giustificazione economica e pertanto, anche se formalmente ineccepibile, realizzata solo per ricavare risparmi di imposta e quindi determinando un abuso del diritto costituente evasione elusione sanzionata penalmente. La Procura aveva anche chiesto il sequestro per equivalente di 3.158.000 euro, costituente l'ipotizzato profitto derivante dal reato, ma il GIP Giuliana San Martino aveva rigettato la richiesta. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa, Piero Monaco, di 42 anni, su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Sul Monaco, rappresentante di vertice del clan Trigilia, sodalizio mafioso operante nell'area sud della provincia, a seguito di una complessa attività di indagine svolta dai militari del nucleo investigativo, emergevano gravi indizi di colpevolezza in merito alla detenzione di quasi un chilometro di sostanza stupefacente tipo marijuana e di una pistola semiautomatica modificata e con la matricola brasa, rinvenuti dai carabinieri nelle adiacenze della sua abitazione. Al Monaco veniva inoltre contestato che i reati di cui è fortemente indiziato sarebbero stati da lui commessi con il fine di agevolare il gruppo criminale di appartenenza. Ha confessato Filippo Assenza, 56 anni, prima rendendo spontanee dichiarazioni confermate poi al PM Monica Monego davanti al difensore Daniele Scrofani, firmato decreto di fermo per omicidio volontario premeditato. Il presunto omicida è un commerciante di ortofrutta che vive a Londra. Sulle tracce dell'uomo, gli investigatori di polizia e carabinieri con mobile e investigativa si sono indirizzati anche grazie alle rilevanze tecniche. Filippo Assenza sarebbe risultato proprietario del fucile che ha sparato a Giorgio Sailland, di 57 anni, vigile del fuoco, sposato e padre di 3 figli, ammazzato a Vittoria tra le ore 21 e le 22 con un colpo di fucile al volto mentre stava tornando a casa dal lavoro e stava parcheggiando l'auto. Alla base del gesto motivi passionali. Assenza, incensurato, avrebbe perso la testa, geloso della moglie. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Noto, in esecuzione ad un ordine di sospensione della misura alternativa della detenzione per reati contro il patrimonio, ha arrestato Gian Siracusa Emanuele di 51 anni. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Cavadonna. La radio, quale strumento di prevenzione generale e creazione della cultura della legalità, questo l'innovativo progetto avviato dalla Polizia di Stato in collaborazione con Radio Giovanisterio. Dopo i molteplici incontri con gli studenti, la Polizia di Stato ha avviato nella giornata di ieri 25 gennaio un progetto via etere in onda dalle ore 18:15 sulle frequenze di Radio Giovanisterio di Pachino, sulla frequenza 95.600 e in replica alle ore 14:15 odierne. Questo progetto sperimentale abbraccerà tematiche scottanti e ricorrenti nella certezza di offrire al pubblico dei radioascoltatori, specialmente i giovanissimi, elementi di informazioni e spunti di riflessione. Nella giornata di ieri, la prima tematica affrontata ha riguardato la violenza di genere, lo stalking, il femminicidio. Il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Pachino, dottor Paolo Arena, negli studi radiofonici ha spiegato la rilevanza di un fenomeno criminale in crescita. La puntata si è conclusa con l'invito a contattare la Polizia di Stato al 113. Il successivo incontro radiofonico si svolgerà il prossimo 25 febbraio su altre tematiche attuali. Il polo commerciale di Modica è abbandonato dall'amministrazione comunale. Regna l'oscurità, dato che manca completamente l'illuminazione. Le conseguenze sono evidenti, dati i numerosi e gravi furti commessi di recente nella zona e nelle aree periferiche di campagna. La grave denuncia arriva dai forconi di Modica, che ancora una volta chiedono all'amministrazione di intervenire per proteggere dalla criminalità le aree più sensibili. Le zone commerciali e artigianali, ormai meta e facile preda costante di ladri e di malviventi. In particolare l'attenzione è puntata sulla parte polo commerciale che resta completamente al buio, al calar del sole nella zona limitrofa alla statale 115, dall'uscita del ponte fino alla rotonda per Marina, oltre che alle aree periferiche di campagna in totale isolamento e oscurità. Ritengo farneticanti e calunniose le affermazioni dell'ex capogruppo del PD di Noto, Aldo Tiralonco, nei miei confronti. Su quanto ha dichiarato pubblicamente dovrà darne conto e ragioni nelle sedi opportune. A stigmatizzare il comportamento di Tiralonco e il deputato all'Ars, l'onorevole Pippo Gennuso, che rimanda al mittente parole al vento. Vorrei ricordare a questo signore, con il quale non ho mai avuto rapporti, neppure politici per mia fortuna, che il sottoscritto insieme al gruppo che rappresento ha sostenuto fin dalla prima ora la candidatura di Corrado Bonfante a sindaco di Noto. Semmai è stato il Partito Democratico ad essersi avvicinato alla coalizione nella fase del ballottaggio. Se Tiralonco ha contrasti con i democratici, se la veda con i compagni del suo partito. Sulle calunnie e affermazioni di Tiralonco, prosegue il parlamentare regionale, dall'elezione del sindaco, non ho mai tratto un vantaggio personale, anzi ho speso parte del mio tempo a fare politica a sostegno dei problemi di Noto, a cominciare dalla sanità. Dove era Tiralonco quando volevano chiudere l'ospedale Trigona di Noto? Ed il finanziamento per la piazzetta di Testa dell'Acqua? Ed ancora il finanziamento di 1 milione tolto a Ibla Ragusa a beneficio di Noto? Probabilmente l'ex capogruppo del PD con le sue dichiarazioni crede di poter trarre benefici personali infancando le persone per bene. Le sue aspirazioni difficilmente potranno fare presa sui netini. Non si può diventare sindaco della città con l'arma della calunnia. Con delibera di giunta municipale, la numero 4 del 22 gennaio 2016 è stata approvata su proposta del responsabile del servizio geometra Salvatore Nigito il disciplinare del bando per procedere all'assegnazione in comodato d'uso di 250 compostiere domestiche. L'amministrazione comunale ispicese vuole promuovere la pratica del compostaggio domestico al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti puntando sul recupero e riciclaggio degli stessi direttamente sul luogo di produzione. La domanda di ammissione alla graduatoria deve essere presentata dai cittadini residenti che abbiano un orto o un giardino all'ufficio protocollo o spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istanza può essere ritirata presso l'ufficio tecnico servizi alla città o scaricata dal sito internet www.comune.ispica.rg.it. Indirizzate i cittadini verso un pieno rispetto del territorio e dell'ambiente, concependo la spazzatura come risorsa, questo l'obiettivo dell'amministrazione Muraglie. Consiglio comunale ieri a Rosolini, nell'ordine del giorno fatto pervenire ai consiglieri dalla presidente Maria Concetta Iemmelo erano stati inseriti 8 punti. La prima novità di ieri sera, l'abbandono del consigliere Adriano Gianni dal gruppo Servire Rosolini, che si è dichiarato indipendente pur rimanendo nella maggioranza che sostiene il sindaco Calvo. Sono stati trattati alcuni degli 8 punti. E gli altri sono stati rinviati ad un'altra seduta. Discussi ed approvati i punti relativi al piano di insediamento produttivi, cioè il primo stralcio funzionale, e poi la ricognizione perimetrale dei confini delle sedi farmaceutiche del Comune, il piano anticorruzione 2016-2018. Rinviati i punti relativi al nuovo statuto della consulta giovanile e il baratto amministrativo. A concludere le immancabili interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Rosolini, vogliamo ricordare che presso gli uffici dei servizi sociali sono in distribuzione tesserini di libera circolazione AST 2016 per gli anziani che ne hanno fatto richiesta, giuste leggi regionali 8781 e 1486. Pertanto, tutti gli interessati potranno recarsi muniti di una foto formato tessera presso gli uffici servizi sociali, siti in via Tobruco, al numero civico 151, nelle ore di ufficio. Rosolini, dal 27 gennaio al 22 febbraio possono essere presentate le domande per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani residenti nel distretto socio-sanitario 46. Destinatari del servizio sono gli anziani con più di 65 anni di età, in stato di grave non autosufficienza, privi di adeguato supporto familiare, che non usufruiscono del servizio ADI, cioè assistenza domiciliare integrata. La domanda va presentata esclusivamente su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali. È possibile scaricare il modulo e l'attestazione del medico curante per l'ammissione al servizio dal sito www.comune.rosolini.sr.it o dal sito www.d46.it, dove è possibile visionare anche l'avviso pubblico. Stamattina a Rosolini, conferenza stampa del parlamentare regionale Enzo Venciullo sul provvedimento adottato dalla Giunta regionale per lo sblocco di 4.700.000 euro per le strade provinciali, con particolare riferimento al finanziamento di 550.000 euro per lavori sulla San Nicola Belludia, strada provinciale 151, per quanto riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte, e per il finanziamento di 600.000 euro per il ripristino delle protezioni sulla Portopalo Marzamemi. Ascoltiamo un breve passaggio della conferenza stampa di Enzo Venciullo. La registrazione completa al termine del notiziario.
Di questi 4.700.000 è stato fatto poi un ragionamento obiettivo, oggettivo, e si è detto quali sono le strade chiuse al transito che stanno creando grosse difficoltà ai cittadini. Fra le strade chiuse al transito che stanno creando grosse difficoltà ai cittadini vi è la strada di collegamento fra la 115 e la Ascianata di Maria, per essere chiaro, la pianura di Pachino. Questa strada è stata interrotta perché in seguito alla realizzazione dell'autostrada, passando su questo ponte, che era un ponte in muratura, i camion che portavano il materiale evidentemente per realizzare l'autostrada, alla fine il ponte, appesantito da questi mezzi, in poco poco ha ceduto. Allora si è pensato di chiuderlo al transito. In questi anni, sollecitato da numerosi cittadini che abitano in questa zona e da una serie di strutture turistiche che vi sono in questa zona, e ricordo che qualcuno è fallita proprio perché la strada è chiusa, avevamo tentato numerose soluzioni. Avevamo pensato di chiudere quello che c'era, realizzarne uno sopra, una sorta di zattera, tutta una serie di soluzioni che una volta si sono scontrate con le disposizioni della sovrintendenza, un'altra volta si sono scontrate con gli egoismi delle ferrovie dello Stato, che hanno creato problemi per la materiale chiusura per qualche giorno di questa linea, che poi è frequentata da pochi. Alla fine si è scelto la tesi più semplice: si abbatte e si ricostruisce il ponte, con tutto ciò però che comporterà in termini di impegno economico, che è stato stabilito già da parte della Regione, è stato già inserito nel e vale 550.000 euro questo impegno, che è stato già certificato in questa delibera di giunta di governo, che adesso tornerà all'assessorato. Le somme verranno girate alle varie province, le province le potranno impegnare solo per queste opere. I bandi di gara verranno fatti tutti dalle province, tranne quello della Palazzolo Gerratana, perché lì è un lavoro di circa 2 milioni di euro, quindi riteniamo di poter dire che entro giugno possono iniziare i lavori. In questo caso credo che i lavori potrebbero anche concludersi nel giro di 4-5 mesi, dal momento che una parte delle strutture portanti verranno realizzate in altre cantiere e poi verranno portate sul posto. Era un impegno che io avevo assunto anche nella campagna elettorale suppletiva, quella di ottobre. Era stata una cosa che mi era stata richiesta, che io ho onorato come mia abitudine, perché gli impegni si prendono se uno è in grado di onorarli, se uno gli impegni non è in grado di onorarli non ne deve assumere.
Ma adesso passiamo al calcio, campionato di eccellenza, girone B. Dalla dirigenza del Rosolini Calcio ci comunicano che il recupero della gara tra Rosolini e Troina, che doveva disputarsi domenica 17 gennaio scorso, è rinviata per le avverse condizioni meteorologiche. L'abbondante nevicata che bloccò a casa la squadra ennese non verrà disputata, così come si vociferava in un primo momento, cioè domani 27 gennaio. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto concludiamo così il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.